beatitudine, la santità, non è un programma di vita fatto solo di sforzi e rinunce, ma è anzitutto la gioiosa scoperta di essere figli amati di Dio.
Per Papa Francesco, la santità è un gioioso stato d'animo donato da Dio. Per il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, la santità è il premio che spetta al sacerdote accusato di pedofilia al termine del suo calvario, non importa se colpevole o innocente. Una specie di scatto di carriera. Ascoltatelo.
Allora io rispondo, non da vescovo, rispondo da uno che si mette nelle panni di chi sta facendo il discernimento, è come se fosse caduto a me. Perché? A me il Signore mi può dare la possibilità di diventare santo. Ciao. Tutti i presupposti esatti per diventare santo. Gente che lo osteggia, non gente, i fratelli lo osteggiano, lo calunniano.
Monsignor Rosario Gisana, vescovo in carica di una tra le diocesi più importanti della Sicilia, sta parlando con Giuseppe Rugolo, un prete di Enna accusato di violenza sessuale su minori. Rugolo è il protagonista della storia esemplare che vi stiamo per raccontare. Delle accuse contro di lui, Monsignor Gisana è informato da tempo. Quello che Gisana non sa è che Don Rugolo ha attivato il registratore del suo smartphone e così tutte le parole del vescovo vengono conservate. In questo modo scopriamo l'incredibile tesi del vescovo di Piazza Armerina. La pedofilia sarebbe non un crimine tra i più spregevoli, ma una prova offerta dal Signore, addirittura una tappa verso la santità. Queste parole fanno di Gisana il coprotagonista della nostra storia, perché è lo stesso Gisana che il 6 novembre 2023, proprio mentre il processo Rugolo entra nel vivo, viene elogiato da Papa Francesco con queste parole: «Bravo questo vescovo, bravo! È stato perseguitato, calunniato e lui fermo, sempre giusto, uomo giusto». Forse senza rendersene conto, o forse sì, il Papa conferma che, come vi racconteremo, il processo allo sconosciuto prete di Enna accusato di violenze sessuali su minori chiama in causa tutta la Chiesa. Non è solo un'impressione. Come vi racconteremo nelle prossime puntate, la gratitudine e la stima di Papa Francesco per il vescovo di Piazza Armerina risale a un'oscura vicenda del 2017, quando Bergoglio nomina vescovo ausiliario di Palermo il frate cappuccino Giovanni Salonia, fortemente voluto dal vescovo Corrado l'Orefice. Il designato viene immediatamente bersagliato di accuse e denunce da parte di suore che sostengono di aver subito da lui violenza sessuale. Una di loro scrive direttamente al pontefice, il quale chiede subito un supplemento di indagine e, secondo il racconto dello stesso Salonia ai magistrati di Roma, gli chiede di rinunciare alla nomina, cosa che Salonia fa. Subito dopo, Bergoglio, in imbarazzo per essersi pubblicamente esposto con una designazione quantomeno imprudente, chiede proprio a Rosario Gisana di presiedere una commissione incaricata di indagare sulla vita sessuale di Salonia. La commissione concluderà che le accuse delle suore sono tutte invenzioni. Io mi chiamo Stefano Feltri, state ascoltando La Confessione, un podcast di giornalismo d'inchiesta realizzato con Federica Turna e Giorgio Meletti. La Chiesa insegna, attraverso la sorprendente interpretazione teologica di Gisana, che a soffrire non è il ragazzino molestato, la cui vita è stata segnata per sempre dalla violenza, ma il molestatore che vede il suo peccato esposto in pubblico. Non è un'iperbole, Monsignor Gisana ne è proprio convinto e lo ribadisce a Don Rugolo nel corso della loro conversazione.
Ciao, i presupposti esatti per diventare santo. Gente che lo osteggia, non gente. In più, stai portando un peso dovuto a che cosa? A una stupidata che è successo perché tu eri un ragazzotto.
La violenza sessuale reiterata per anni su un minorenne, compiuta da un presunto ragazzotto che aveva la prima volta 28 anni, è, secondo il vescovo siciliano, una stupidata. Poco più che una leggerezza, di sicuro diffusa all'interno della Chiesa, visto che nel resto della conversazione Monsignor Gisana si vanta di conoscere casi molto peggiori, che però restano coperti.
io ti potrei fare il nome di una persona che non viene fuori, nostro confratello, non viene fuori. E io non so perché non viene fuori la problematica peggiore della tua, molto peggiore della tua, molto peggiore della tua, io conosco tutto, per filo e per segno, però non, riesco, non viene fuori. E io chiaramente, finché non viene fuori, io non ci posso dire a chi studia della panze mia, capisci?
Mi scusi,
che non ho fatto nei tuoi confronti, e non lo farei neanche nei confronti di quest'altro sacerdote.
Monsignor Gisana dice quello che pensa a Don Rugolo, lo rassicura che andrà tutto bene. Si dichiara addirittura a conoscenza di un caso analogo ma più grave, che però non può denunciare. Il vescovo però non sa di essere registrato. A sua volta, Don Rugolo non immagina che computer e telefono un giorno gli verranno sequestrati dai magistrati che lo arresteranno. E così gli investigatori e i PM della procura di Enna e poi gli avvocati e le parti civili in tribunale potranno sentire dalla viva voce del vescovo di Piazza Armerina che la pedofilia è una tappa nella strada verso la santità di un sacerdote. Probabilmente Gisana si stupirebbe del nostro stupore di fronte alle sue parole, perché il Monsignore in fondo non ha fatto altro che rendere esplicita una cultura diffusa, come vedremo, nella diocesi di Piazza Armerina e in molta parte della Chiesa Cattolica Italiana. Una cultura secondo la quale gli abusi commessi dal clero sono peccati minori a cui non dare troppo peso e le vittime semplicemente non esistono. Eppure, nello stesso tempo, Gisana e gli altri vertici della Chiesa sanno che lo scandalo della pedofilia sta corrodendo la fiducia dei fedeli nell'istituzione religiosa. La storia che vi raccontiamo dimostra che la Chiesa, dopo decenni di scandali, processi, condanne, centinaia di sacerdoti coinvolti in casi di pedofilia e migliaia, migliaia di vittime minorenni, non ha ancora imparato la lezione, soprattutto in Italia. Tutti i papi chiamati in causa, Karol Wojtyla, Josef Ratzinger, Jorge Mario Bergoglio, hanno assunto atteggiamenti differenti, ma tutti e tre hanno preferito farsi accusare di coprire i preti pedofili piuttosto che spalancare gli archivi vaticani, dove tutto è documentato, e dare giustizia alle vittime.
Per la Chiesa ci sono figli di serie A e serie B. Io come madre non ho dei figli di serie A e serie B. Ho dei figli che possono essere più forti o più deboli, ma se sbagliano in qualche maniera li devo correggere. E la Chiesa non correggeva i figli che sbagliavano, e tra l'altro i figli preferiti erano gli abusatori e i figli di seconda serie erano le vittime, perché comunque si tendeva a proteggere l'abusatore e non la vittima.
Valentina Lazzarachi, corrispondente per la TV messicana Televisa da 50 anni, quindi decana dei vaticanisti, fu l'unica giornalista invitata da Papa Francesco nel febbraio 2019 al solo grande incontro organizzato durante il pontificato sul tema degli abusi. In quell'occasione disse parole molto forti il Papa, peraltro approvate dalle gerarchie ecclesiastiche prima di essere pronunciate. Federica Turna ha chiesto a Valentina Lazzarachi se da allora sul tema degli abusi è cambiato qualcosa nella Chiesa.
La Chiesa si impegnava di più a proteggere gli abusatori delle vittime o comunque della realtà, dei fatti, della trasparenza. Ecco, tu pensi che da allora sono passati, quest'anno sono 5 anni adesso, ecco, sia cambiato qualche cosa su questo punto?
Guarda, io credo che i cambiamenti ci siano, ma sono molto lenti, e credo che dipenda molto dalla Chiesa, dalla Chiesa dei diversi paesi. Cioè, ci sono delle chiese che veramente sono all'avanguardia, che hanno fatto grandi passi avanti, parlo, non so, degli Stati Uniti, per dirne uno, può essere la Germania, può essere altri paesi che veramente hanno affrontato l'argomento, e poi ci sono realtà tra le quali metterei anche l'italiana, piuttosto che la spagnola, piuttosto che molti paesi africani, o la gran maggioranza dei paesi africani che addirittura negano che gli abusi esistano da loro. E quindi credo che ci siano varie velocità. C'è sicuramente una Chiesa che ha capito che la trasparenza è la prima cosa, perché se tu non sei trasparente è ovvio che il fedele si allontana, perché non ti perdonerà mai non solo l'abuso, ma il fatto che tu copri l'abuso.
Negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Australia, le chiese locali hanno avviato traumatiche operazioni di trasparenza sugli abusi commessi in passato e intrapreso un percorso di rinascita, fondato sul coraggio di ammettere le colpe e punire i responsabili. In Italia invece non è ancora successo niente. Però grazie al coraggio di un ragazzo siciliano che ha deciso di denunciare le molestie subite dal prete a cui si era affidato, adesso sappiamo molte cose. Sappiamo come pensano i preti molestatori, come si giustificano, cosa fanno nel loro privato e soprattutto sappiamo come funziona il sistema di copertura, quante persone nella gerarchia ecclesiastica sanno e non parlano, insabbiano e depistano. Grazie alla vicenda di Don Giuseppe Rugolo e Monsignor Rosario Gisana, scopriamo che c'è un filo che parte da Enna nel cuore della Sicilia e che si srotola in per tutta l'Italia, che arriva fino al nord, a Ferrara e poi in Vaticano, su fino a Papa Francesco. Una singola storia di pedofilia nella Chiesa rivela un intero sistema, perché per la prima volta sono gli stessi protagonisti a parlare e a spiegare come vengono insabbiati i casi di molestia in Italia. La storia comincia nel 2007 a Enna, una città nel cuore della Sicilia nota per essere l'unica provincia dell'isola senza accesso al mare e per la sua processione del Venerdì Santo, famosa in tutto il mondo. Questa storia finirà, se ci seguirete fino all'ultima puntata di questo podcast, con il processo per violenza sessuale a Don Giuseppe Rugolo, che secondo il capo d'imputazione, cito tra virgolette, induceva Messina Antonio, all'epoca dei fatti minore di anni 18, a lui affidato per ragioni di educazione alla religione cattolica e di vigilanza, a subire e compiere atti sessuali di masturbazione e a consumare rapporti sessuali di tipo orale, abusando delle condizioni di inferiorità psichica dello stesso. Ci sono nel processo altre due vittime che, non avendo fatto denuncia, sono protette dall'anonimato, ma hanno subito da Rugolo attenzioni analoghe a quelle riservate a Messina. A Enna le celebrazioni della Settimana Santa fondono spiritualità e tradizione. Arrivano turisti da lontano per la fiaccolata del venerdì, quando la passione di Cristo viene celebrata da una processione di figure incappucciate che attraversano la città. Sono gli esponenti delle confraternite che dedicano lunghi mesi a preparare l'evento e che sono anche una forma di organizzazione sociale della città. Per un ragazzino che cresce a Enna, insomma, è inevitabile avere a che fare con la chiesa e con i preti. Nel 2007 Antonio Messina ha 14 anni e, come tanti della sua età, frequenta l'ambiente religioso e le confraternite. Suo papà Michele, poliziotto, ha studiato per un periodo in seminario. Antonio ha appena iniziato il liceo e si sente un po' confuso sul futuro. Sta valutando l'ipotesi di farsi prete, ma ha qualche dubbio. Non tanto sulla sua fede, quanto sul suo orientamento sessuale. Il suo principale tormento, infatti, è se questo inizio di vocazione alla vita consacrata sia o meno compatibile con quella ancora incerta attrazione verso persone dello stesso sesso che avverte. Antonio cerca qualcuno con cui parlare di questi suoi tormenti e pensa di aver trovato un interlocutore naturale, Don Giuseppe Rugolo, seminarista dinamico, molto attivo in città. Rugolo è giovane, ha 26 anni, e si mostra molto disponibile verso i ragazzi in cerca di un riferimento adulto ma non troppo, più alla mano di anziani parroci o dei genitori. Fin dai primi incontri Rugolo dà appuntamento ad Antonio nel tardo pomeriggio, in parrocchia o anche nella sua abitazione privata. Poi le cose iniziano a farsi più strane. Federica Turn è andata a Enna per incontrare Antonio Messina e questo è il suo racconto dei primi approcci di Rugolo.
Io conosco Giuseppe Rugolo nel contesto della parrocchia di San Giovanni Battista, perché lì ho ricevuto i sacramenti e già quando io frequentavo il catechismo lui era comunque sempre una figura sempre presente in parrocchia. Quindi anche prima di entrare in seminario lui all'interno della parrocchia aveva degli incarichi e quindi era una persona presente soprattutto nella gestione delle attività dei giovani. Quando io faccio la cresima, poi dopo numerose richieste e proposte di adesione all'Azione Cattolica dei ragazzi, io decido di accogliere questo invito e inizio a frequentare per l'appunto l'Azione Cattolica, dove in realtà avevano aderito anche altri miei compagni di catechismo. Quindi abbiamo iniziato questo percorso in cui avevamo degli educatori e in cui Rugolo, che era già seminarista, aveva chiaramente un ruolo preponderante. Si occupava dell'introduzione agli incontri, si occupava proprio di gestire parti consistenti anche di incontri di formazione, cosiddetti di formazione.
Rugolo sa come rivolgersi ad adolescenti confusi e ancora incerti sul proprio percorso. approfitta delle loro debolezze per creare un rapporto di fiducia e aumentare le loro insicurezze, per poi proporsi lui come punto di riferimento.
Quel gruppo era 14-15, quindi eravamo proprio i cosiddetti giovanissimi come Azione Cattolica Ragazzi, e lui già in questo contesto, tra un incontro e l'altro, cominciava a manifestarci questa sua piena e ampia disponibilità ad ascoltarci, a confrontarsi, o meglio, noi avremmo potuto confrontarci con lui su qualsiasi tipo di tematica, dove lui non faceva mistero chiaramente anche a tematiche di carattere o di natura sessuale, perché lui faceva proprio leva, intanto organizzava alcuni incontri legati alla riscoperta di noi stessi, quindi erano queste tematiche in cui chiaramente lui poneva proprio l'accento sulla necessità che noi potevamo avere in quella fase della vita di entrare a contatto con la nostra natura e con quello che potenzialmente volevamo essere o potevamo essere o potevamo fare. Quello che ricordo, io posso parlare per quello che ricordo di me stesso, che poi questi interrogativi furono alimentati in me proprio da determinate circostanze, cioè quindi lui, sapendo chiaramente col senno di poi, sapendo sicuramente in media il vissuto di un adolescente in quella fase, andava a colpo sicuro.
Antonio Messina sembra un bersaglio ideale per Rugolo, perché è un adolescente che attraversa un periodo pieno di domande particolarmente difficili. Si interroga sul rapporto tra la propria fede, che potrebbe spingerlo anche a diventare prete, e sulla compatibilità con altre consapevolezze che stanno affiorando in lui.
Io ero già in una fase in cui avevo chiaramente una mia crisi, sia su quella che era l'orientamento sessuale, sia su quella che era la mia potenziale vocazione al sacerdozio, quindi io mi interrogavo molto su quale potesse essere effettivamente il mio futuro, soprattutto a quell'età. E soprattutto l'interrogativo che mi ponevo era questo: se io dovessi essere potenzialmente un omosessuale, come si può rendere compatibile questa mia eventuale orientamento sessuale con una mia vocazione al sacerdozio?
Don Giuseppe Rugolo pare avere tutte le caratteristiche giuste per essere l'interlocutore che Antonio cerca in un momento così delicato.
Ci diceva: potete confrontarvi con me. Lui vantava anche delle competenze nell'ambito della psicologia, agli occhi nostri ci dava una certa sicurezza, e poi chiaramente faceva cenno ad una estrema riservatezza di questi incontri personali che lui avrebbe fatto con noi, facendo leva sul fatto che già di questi incontri lui ne faceva altri con altri ragazzi, che non erano solo dettati dal momento di confidenzialità che lui aveva davanti a noi, ma c'erano dei momenti in cui lui effettivamente poi si sapevamo ritirarsi in una stanza oppure in maniera privata per avere dei colloqui o degli incontri con noi giovani. Quindi io l'ho ritenuta anzi una cosa utile per me, dato che, parliamoci chiaro, per me la cosa che era prevalente in quel momento era poter portare avanti la mia vocazione.
Antonio quindi chiede di poter parlare con Rugolo in uno di questi colloqui privati che ai ragazzi dell'Azione Cattolica vengono presentati come una via di mezzo tra una confessione, una seduta di psicoterapia e una chiacchierata con un amico più grande.
La domanda me la fece quasi diretta quando, cioè, quale fosse il motivo della mia necessità di incontrarlo. E io con molta difficoltà esternai quali erano le mie turbe di quel momento. E lui lì subito mi rassicurò dicendomi che era tutto assolutamente normale, che non dovevo preoccuparmi, che del resto faceva parte della fase adolescente, che quindi io mi dovevo sentire in una condizione di assoluta normalità per la mia età, anche perché era inutile che mi facessi tante preoccupazioni, perché del resto lui stava seguendo in quel momento altri giovani che in quel contesto parrocchiale avevano un'analoga crisi, però sul piano dell'identità sessuale, non sul piano vocazionale. Lui me l'aveva posta poi più sul piano dell'identità sessuale.
Queste parole rassicurano ulteriormente Antonio. Con il senno di poi assumono però un'altra sfumatura e indicano che Giuseppe Rugolo riusciva a identificare le persone con le maggiori incertezze sul piano dell'affettività e dell'identità sessuale e si insinuava tra i loro dubbi per abbassare le difese di ragazzini già molto turbati.
Di volta in volta cominciava ad avere un approccio sempre più fisico. Intanto lui cercava sempre un contatto ravvicinato tra lui e quindi l'interlocutore. Magari mentre io parlavo oppure gli parlavo delle mie difficoltà anche emotive o anche delle possibili infatuazioni che poteva avere in quel momento. Perché poi io non ho mai compreso, l'ho capito dopo, però in quella fase non comprendevo perché quando noi parlavamo, io chiaramente c'ero andato anche per una questione legata alla mia vocazione, lui buttava poi tutto sul piano dell'identità sessuale e della sessualità. Quindi domande ricorrenti, anche fastidiose, su pulsioni sessuali, su approcci con altri ragazzi potenziali. Io non avevo approcci di alcun genere proprio perché ero molto spaventato, quindi lui mi faceva specifiche domande su come vivevo questa condizione. Quindi mentre parlavo, magari la mano sulla gamba, la mano sulla spalla, mi teneva la mano, quindi già un contatto fisico che proprio lì per lì dico, ma ecco, magari è normale questa cosa nel momento in cui tu ti stai confidando di alcune cose, forse è un modo per farmi sentire la sua vicinanza. Se non che poi, a seguito di alcuni incontri, proprio in prossimità dell'inizio, in realtà, cioè il Grest era anche iniziato, lui mi diede un appuntamento proprio nella scuola di Valverde, un quartiere della città dove c'è una scuola elementare che veniva data in concessione alla parrocchia per svolgere queste attività estive, e lui mi diede un appuntamento proprio in questa scuola.
Quella che sentite è la sigla del video che celebra l'inizio del Grest 2009. Grest sta per Gruppo Estivo. È un video lunghissimo, di 15 minuti, dove si vedono decine e decine di ragazzi che giocano e scherzano, urlano, ballano, tutti con indosso le magliette azzurre dell'evento. In mezzo a loro appare di tanto in tanto qualche adulto, come Giuseppe Rugolo. Nessun abito talare, solo un ragazzone tra i ragazzini. Uno di loro, con la maglia gialla però. Perché Rugolo è uno degli educatori, il capo si potrebbe dire, anche se non è quello il suo ruolo formale, perché la responsabilità sarebbe del parroco, ma a passare davvero le giornate con i ragazzi è lui, Giuseppe Rugolo.
Ancora una volta, per la quinta estate consecutiva, tutto è pronto, come sempre, con la carica, con la gioia, con la voglia di divertirsi, per vivere insieme la CR Grest 2009.
Viva la tribù!
Niente nel video allude a una dimensione spirituale. I ragazzi vengono semplicemente invitati a stare tutti insieme. Non sembra un contesto nel quale ci siano ragioni per avere paura. Men che meno paura di quel sorridente seminarista, gioviale e molto fisico negli approcci che è Giuseppe Rugolo.
Per il momento dice che piacere e dovere coincidono. Dovere perché spetta a me dare inizio al Grest. Piacere perché, come capite, l'allegria e la voglia dei ragazzi, lo stare insieme, divertirsi, è qualcosa che si avverte già nell'aria.
Dovere e piacere coincidono, dice Rugolo. Perfino in quel video di presentazione del Grest, nessuno in quel momento capisce esattamente in che senso lo intende il giovane prete. Toccherà ad Antonio Messina, purtroppo, scoprirlo a sue spese. Nell'estate del 2023 Federica Turna è tornata con Antonio in quella scuola di Valverde, a Enna, per ripercorrere gli eventi del campo estivo del 2009 che ha cambiato tutto.
Era un vice animatore quell'anno, insomma avevo un mio referente, ma lui era il nostro referente per tutto poi, perché chiaramente era il nostro punto di riferimento, anche se poi formalmente magari c'erano delle figure che avevano questo incarico, ma è chiaro che era lui che gestiva tutto. Ed era il braccio destro del parroco. Le classi le utilizzavamo la mattina proprio per fare attività di Grest. Lui disponeva delle chiavi di tutto l'immobile.
Proprio in una di quelle stanze che soltanto Giuseppe Rugolo poteva aprire e chiudere, Antonio Messina si trova davanti una dinamica molto diversa rispetto alle domande indiscrete e all'eccesso di fisicità che aveva sperimentato nei precedenti incontri privati con il giovane prete.
E qui in questo cortile, quando è successa la prima, appunto il primo abuso, lui, qua c'erano dei ragazzi che stavano facendo delle attività e la sala, la stanza era proprio quasi in corrispondenza di quel linea d'aria di questo cortile. Lui intanto chiedeva di non essere disturbato, quindi noi sapevamo tutti che quando lui aveva questi incontri personali non lo si doveva disturbare, quindi nessuno si permetteva di entrare o di bussare o comunque di disturbarlo, ma neanche se ci fosse stata una situazione, diciamo così, di emergenza, diciamo così.
Lui mi diede un appuntamento proprio in quella scuola, in un pomeriggio in cui non c'erano attività, o meglio, non c'erano attività con i bambini. Ricordo solo che quando entrai c'erano alcuni ragazzi, gli animatori, che stavano preparando nel cortile di questa scuola dei cartelloni, delle cose per delle attività che dovevano svolgere con i ragazzi. In quella circostanza quindi ebbimo uno dei tanti incontri legati sempre a questo percorso che io facevo con lui, ed entrammo in una stanza, proprio la prima stanza che c'era subito dopo l'ingresso, dove lui con naturalezza si preoccupò di chiaramente informare i ragazzi che aveva uno dei suoi incontri e quindi non doveva essere disturbato. Chiuse chiaramente la porta perché dava idea del contesto privato in cui si avveniva quella conversazione, e ci sedemmo tranquillamente come le altre volte, e a seguito di sue domande cominciai a sviscerare nuovamente quelle che erano le mie difficoltà in quel periodo, fino a che lui non iniziò e mi interruppe subito. Lui, delle cose che disse in quel momento, io ricordo proprio come se fosse ieri, questa frase che proprio mi è rimasta purtroppo impressa, perché lui mi disse: io ho riflettuto tanto su quello che tu mi vuoi dire e ho capito che forse tu vuoi che io lascio il seminario per te. Io lì rimasi senza parole, cioè, come dire, proprio rimasi proprio scioccato di quello che lui mi stava dicendo. Ricordo che cominciai in un modo o nell'altro con difficoltà a fargli capire che lui aveva capito assolutamente male, che non era quello che io volevo dire.
La conversazione prende una piega imprevista, ma si tratta ancora soltanto di parole. Poi le cose peggiorano dietro la porta chiusa della stanza nella scuola di Valverde.
Mentre lui diceva queste cose, lui aveva cominciato a trasformarsi in volto, perché le parole successive erano tutte parole atte a farmi comprendere che per lui era una situazione, anzi, che mi avrebbe fatto con un'assoluta tranquillità, perché...
Perché lui avrebbe volentieri lasciato il seminario per te?
Cominciò proprio a sudare e cominciò a farmi notare che aveva un'erezione in corso per giustificare quello che mi aveva evidentemente detto prima. Fu tutta una cosa proprio così repentina. Lui subito si premurò di prendermi per il polso, afferrarmi, trascinarmi verso appunto poi la porta, perché lui subito chiuse a chiave. Si creò per me un contesto anche di totale isolamento, si premura di denudarsi, di mettersi a nudo. Come dire, io lo descrivo sempre con il termine di proprio una voracità sessuale in quel momento. C'è proprio la necessità a tutti i costi di dover raggiungere una... appunto proprio uno scopo in quel momento. Io ricordo proprio di essere bloccato, fermo, di pensare costantemente: finirà tutto e potrò uscire, finirà tutto e potrò uscire. Era l'unica cosa che mi porto dietro di quel momento, perché lui poi appunto necessita di consumare quest'atto masturbatorio, in cui chiaramente proprio lui cercò in tutti i modi anche di stimolare me. Io ricordo proprio che quando finì questo il primo episodio, io proprio raccolsi immediatamente le mie cose. Lui, con istinto, proprio comprese evidentemente io avevo questo forte disagio, andai direttamente a prendere un autobus che mi accompagnasse a casa. Istintivamente proprio la cosa che ho avuto necessità di fare era quella di fare proprio una doccia, perché mi sentivo proprio sporco.
Antonio ha da poco compiuto 16 anni ed è comprensibilmente molto turbato. Gli è successa una cosa che non sa come inquadrare. Ricordiamo che in quel momento è un ragazzino, non ha mai avuto esperienze sessuali. E il suo primo incontro intimo con un altro essere umano è un abuso. Peraltro durante un campo estivo, il Grest, che non è ancora finito, e Antonio si sente chiamato dalle sue responsabilità di giovane animatore a continuare a lavorarci, anche se non avrebbe alcuna voglia di continuare a frequentare ancora quel posto. Per Don Giuseppe Ruggolo, invece, è come se non fosse successo niente.
Lui poi cominciò a cercare dei contatti, che furono tutti con assoluta normalità, tra l'altro. Come stai? Come ti senti? Tutto a posto? Tutto una cosa di assoluta quasi... Cominciò a ritrattare con grande normalità. Quei giorni dovevo fare anche le attività di rest. Ho cominciato a vivere anche con difficoltà la mia partecipazione lì, perché io il fatto di doverlo rincontrare non mi era per me una cosa molto semplice da vivere. Dovevo fare anche un po' i conti con questo mio senso del dovere, no? Oltre che ai pensieri che, ma se non vado più lì a queste attività, come faccio? Cioè, come le giustifico anche ai ragazzi con i quali ho iniziato il percorso? Cioè, anche perché lì c'erano anche i miei educatori di Azione Cattolica, c'erano tante cose che mi portavano a vivere con difficoltà la mia presenza lì. Quindi comunque dopo qualche giorno tornai, seppure con degli alti e bassi, con dei giorni in cui mi allontanavo con la scusa di andare fuori con i miei genitori, e lui lì cominciò a riavere un rapporto assolutamente normale, fino a quando anche all'interno del GRES, durante le attività della mattina, c'era una zona di questa scuola adibita a magazzino dove tenevamo tutto quello che ci serviva. E quindi in qualità di vice animatore, ricordo che l'animatore del gruppo mi chiese di andare a prendere i materiali, quindi andai a prendere questi materiali e nel magazzino subentrò Rugolo e si premurò di fare uscire tutti e lì chiuse la porta. Non poté chiuderla a chiave in quel caso, perché la cosa che più ancora oggi mi porto dentro era che è un contesto in cui c'erano anche i ragazzi, cioè lui non si fece scrupoli del fatto che c'erano le attività anche fuori, che c'erano i ragazzi, c'erano persone, potevano entrare in qualsiasi momento.
Non è stato un episodio soltanto, dunque, ma l'inizio di un lungo percorso di manipolazione e abuso. Durante il campo estivo Antonio si sente in difficoltà, non sa con chi parlare, e Rugolo mina la sua autostima, rende più difficile per Antonio trovare qualche alleato, perché la vittima isolata è più debole.
Io poi decisi di non andare più con una certa frequenza e assiduità. Cercavo di evitare proprio la presenza sua in qualsiasi modo, seppure purtroppo era sempre lì. Ne pagavo chiaramente le conseguenze dei miei rifiuti. Lui ha sempre avuto poi nel corso degli anni questo atteggiamento che chiaramente nel momento in cui io mi trovavo in un contesto anche da solo, perché chiaramente poi mi sentivo profondamente solo, non potendone parlare con nessuno, in cui ha dei rifiuti o ha degli atteggiamenti in cui io mi ponevo proprio con distanza e distacco, lui cominciava una fase di denigrazione della mia persona, no? Davanti agli altri animatori diventavo immediatamente, intanto venivo relegato alle attività più
meno interessanti,
poi anche pubblicamente magari mi venivano fatte battute sul fatto che io non fossi capace di fare delle attività, quindi metteva in sistema tutta questa serie di azioni che erano atte a
screditarti, insomma.
Il GRES finisce, Antonio torna alla sua vita anche in parrocchia, ma il rapporto con Don Rugolo non si interrompe, anzi peggiora, perché gli abusi non si fermano.
Lui aveva dei periodi in cui riacquisiva un po' la mia fiducia, me la poneva in una questione di normalità, ma questa è un'amicizia speciale, lui conosceva tutto di me, nello stesso tempo era la persona che invece aveva questi episodi di aggressione sessuale nel momento in cui io pensavo in realtà che non potessero non esserci più. Sapeva che volevo entrare in seminario, io invece mi dovevo abituare a questa cosa perché in seminario avvenivano queste cose.
Ah, lui ti diceva questo?
Il contesto del seminario era quello, dovevo stare assolutamente tranquillo, non mi dovevo preoccupare, questa doveva essere invece vissuta come un'esperienza, anzi dovevo essere fortunato che queste cose avvenivano con lui e che io avevo potuto sperimentare invece la sessualità con lui, perché così non avevo avuto degli approcci con l'esterno che non avrebbero contaminato la mia vocazione. Cioè, c'era tutto un sistema allucinante, lui lo faceva passare come un'esperienza, perché intanto queste venivano con un'aggressività. Un episodio in cui lui chiuse, mi doveva accompagnare a casa in macchina, supera la mia abitazione, va in un contesto di campagna isolato, al buio, dove non c'era nessuno, si ferma con la macchina, chiude gli sportelli. Anche qualora ci fosse stato uno sportello aperto, io dove sarei dovuto andare?
Don Rugolo sembra avere una certa spudoratezza nei suoi approcci, quasi come se parte del piacere derivasse proprio dall'attuare in piena luce un comportamento in teoria proibito.
E io ricordo proprio anche questa non fermarsi neanche davanti all'ambiente in cui si trovava, come il contesto della sagrestia, che è un retroaltare in realtà della parrocchia di San Giovanni, perché non c'è una sagrestia vera e propria, c'è proprio un retroaltare chiuso da delle tendine, quindi parliamo anche di un ambiente che non è che era al massimo della sicurezza per lui stesso, ma lui non aveva, si fermava davanti a nulla, quindi neanche in questi contesti, neanche prima di una celebrazione. Quindi sì, lui era proprio, non si fermava davanti a niente, a nessuno. Dopo tanti ricordi li ho anche recuperati anche attraverso la terapia, perché non è stato semplice affrontare questi momenti.
Questi traumi lasciano tracce profonde difficili da comprendere per chi ha avuto la fortuna di attraversare indenne l'infanzia e l'adolescenza. La dottoressa Anna Maria Fazio, consulente tecnico della Procura di Enna, ha certificato, cito tra virgolette, un quadro di distress emozionale compatibile con un vissuto traumatico in Antonio Messina. Lo ha certificato anche molti anni dopo, anche dopo che Antonio ha trovato la forza di denunciare la sua vicenda e rendere pubblico quello che gli era successo. Perché, spiega sempre la dottoressa Fazio, e cito tra virgolette, l'effetto del trauma complesso è particolarmente grave se si verifica durante il periodo di maturazione della personalità.
I momenti io proprio ricordo in cui magari avevo i miei coetanei spensierati su questi argomenti, mi ricordo quando si facevano magari delle battute magari legate ai primi approcci sessuali, io ricordo proprio di viverli con profonda difficoltà.
Il rapporto di potere tra Antonio e Don Rugolo, poi, secondo le parole della dottoressa Fazio, cito sempre tra virgolette, poneva il ragazzo in una situazione di inferiorità fisica e psicologica, di sudditanza e di particolare fragilità che non gli consentiva di esprimere un pieno e consapevole consenso alle iniziative dell'altro e di sottrarsi alle stesse. Nunzia Morselli, la psicologa che ha seguito per anni Antonio, certifica che Antonio, sempre tra virgolette, fu sottoposto per circa 6 anni a una lenta, costante e progressiva manipolazione psichica da parte del seminarista. Antonio è arrivato in terapia, di nuovo la citazione, in condizioni di prostrazione, abbattimento, debolezza fisica e morale, per la consapevolezza che tutta la propria maturazione psicoaffettiva è stata connotata da tali accadimenti, in regime di continuità, con il proprio sviluppo psicologico e sessuale. Per chi non ha mai sperimentato dinamiche abusanti, non è facile capire il rapporto tra Antonio Messina e Don Giuseppe Rugolo. Perché Antonio continua a frequentare il prete se questi abusa di lui? Non basterebbe stare a distanza? In quella scelta di rimanere agganciato alla parrocchia e di intrattenere rapporti con Rugolo, si nasconde forse una forma, magari inconsapevole, inconscia, di condiscendenza che Antonio Messina rifiuta di ammettere? Ecco, abbiamo chiesto un aiuto per capire queste dinamiche a Francesco Zanardi, che ha subito a sua volta violenze da un prete, ed è il fondatore della rete L'Abuso, che assiste le vittime e cerca di far rispondere gli abusatori delle loro colpe. Zanardi spiega a Federica Turn che non vuole sentir parlare di vittime in realtà. Preferisce parlare di sopravvissuti agli abusi.
Beh, sopravvissuti perché in realtà l'iter è un po' quello che la vittima è in genere, quella persona sempre a rischio perché non ha in qualche modo trovato pace col trauma subito, che è a rischio di suicidio o a rischio droga, insomma è a rischio di situazioni che possono portarla alla morte. Ecco, quando invece la persona riesce a superare questa cosa, che non vuol dire dimenticare o superare tutto quello che è successo, ma prenderne coscienza, cioè e trovare un punto che da lì riesci a ricostruire malgrado il tutto, e beh, quello diventa poi un sopravvissuto, cioè una persona che poi ha sicuramente nell'arco della sua vita ancora grandi debolezze, però è riuscita a ripartire da un punto difficile da cui ripartire. Ora magari nei sopravvissuti si vede meno perché non abbiamo delle mutilazioni fisiche, ma è un po' come la ripartenza di una persona senza legame, per esempio, no?
La violenza cambia chi la subisce. Per questo non si possono interpretare le sue reazioni e i suoi rapporti con l'abusatore secondo la grammatica consueta che regola le relazioni sociali e quelle affettive.
Quel trauma ha ferito, ha leso pesantemente la tua sfera dell'autostima, la tua sfera della sessualità, insomma è stato pesante, no? E non è una cosa così evidente, no? Perché non è un braccio rotto che lo vedi e lo senti il dolore, quindi spesso di questo non te ne accorgi e spesso resta anche un cordone ombelicale con il proprio aguzzino, perché in realtà uno dei sentimenti, proprio in assenza, no, di questa sensazione, uno dei sentimenti che ha la vittima il principale, è quello di essere lei ad aver sbagliato, essere lei la colpevole. Anche senza che l'aguzzino e butti il senso di colpa sulla vittima, è una situazione abbastanza, diciamo, naturale della vittima, ecco, soprattutto per il fatto che avviene quando sei un ragazzino e non quando sei maturo, e quindi riesci a elaborare le cose, quindi inizi anche a colpevolizzarti sul semplice fatto del perché non ti sei tirato indietro, senza valutare il fatto che tu in quel momento non capivi, eri circuito. Nel più degli abusi, l'abusatore tende a creare, oltre al rapporto sessuale, anche un clima proprio di dipendenza, no?
Antonio Messina ha incrociato Giuseppe Rugolo nel 2007 per la prima volta. Gli abusi iniziano nel 2009 e continuano per lunghi anni, ma finalmente nel 2013 Antonio riesce a staccarsi, anche se gli restano molte domande.
Io sono rimasto sempre con un profondo dubbio quando poi le cose che mi sono rimaste più impresse è appunto questo suo avermi rassicurato intanto all'inizio su questi rapporti di conversazione, quando lui mi disse c'è qualcun altro che vive la tua stessa condizione. Quindi io devo dire che nel tempo in parrocchia, con lo sguardo in maniera silenziosa, cercavo di capire se ci potesse essere qualcun altro che stava vivendo la mia stessa condizione, non potendolo dire apertamente, ma ho sempre avuto questa necessità di ricercare qualcuno, e poi soprattutto l'ho compreso successivamente, perché quando io poi riesco a liberarmi di questa situazione, quando io comprendo che allontanarmi da quel contesto era l'unico modo che mi avrebbe portato a uscirmene, quindi non entrare in seminario, staccarmi dalla parrocchia, recidere anche dei rapporti di natura telefonica, perché lui comunque mi stressava continuamente con chiamate, messaggi, c'erano cose, lui poi alla fine anche quasi lo sfinimento alla sua parte, no? Allora io poi, quando compresi questo, io nel tempo poi dall'esterno cominciai a osservare meglio i contesti, e fu così che poi ho cominciato anche a capire e a individuare chi lui aveva avvicinato.
Gli abusi si interrompono nel 2013, quando Antonio ormai è maggiorenne e Rugolo ha concluso il suo percorso in seminario ed è stato ordinato prete. Prima ha avuto l'ordinazione a diacono nel 2012, poi quella sacerdote, appunto, il 13 aprile 2013. Attenzione alle date, perché sono importanti in questa storia. Gli abusi iniziano quando Antonio è minorenne e Rugolo non è prete, ma è soltanto seminarista. Però proseguono anche dopo l'ordinazione di Rugolo, secondo il racconto di Antonio. Mentre la carriera ecclesiastica di Rugolo prosegue e si rafforza il suo attivismo, che ha come obiettivo soprattutto i ragazzi della parrocchia, il campo estivo, il Grest, è una specie di ossessione per Rugolo. La priorità assoluta.
Poi lui ha continuato a fare attività di Grest fino a quando non è stato poi trasferito per fantomatici motivi di salute, ma che in realtà furono legati alla mia denuncia. Quindi lui ha svolto attività di Grest anche poi nella sua parrocchia a San Cataldo.
Cioè lui era comunque molto impegnato nei gruppi giovanili, adesso stiamo parlando di un gruppo estivo, ma comunque gran parte del suo lavoro ruotava
tutto l'anno, continuamente
intorno, era lui che chiedeva o che comunque era
anche nelle pause estive, perché comunque si circondava di persone di fiducia, ma che alla fine poi, come si è rivelato, erano persone che lui, di cui lui ha anche abusato sessualmente.
Ma a un certo punto Antonio Messina, dopo aver compiuto 21 anni, trova la forza di parlare. È l'agosto del 2014, Michele Messina si preoccupa perché il figlio Antonio non frequenta più la parrocchia, e a queste cose, come padre, lui ci tiene, a differenza della moglie, che non ha mai avuto grandi rapporti con la Chiesa. Messina padre è un poliziotto, ha studiato da ragazzino in seminario, è molto legato al parroco di riferimento della famiglia, padre Pietro Spina, e soffre quindi Michele Messina a vedere che Antonio non vuole più andare in chiesa. Le sue domande arrivano proprio quando Antonio è riuscito a trovare un po' di equilibrio nella sua vita privata. Ha avuto alcune esperienze con ragazze e ragazzi, ha anche raccontato ai suoi genitori di aver avuto una relazione con un altro ragazzo. Antonio si sente più forte e più sicuro, ed è finalmente pronto a denunciare i tormenti ai quali è stato sottoposto.
l'unica persona alla quale mi confidai, e questo è troppo, fa parte anche della rimozione di tanti vissuti, perché io mi confidai in maniera del tutto discreta e forse anche senza fare comprendere molto, anche negli anni del liceo, con una mia carissima amica alla quale dissi che c'era questa presenza nella mia vita fin troppo predominante che mi aveva arrecato una sofferenza non indifferente. Questo ricordo l'ho recuperato proprio grazie a questa mia cara amica, che quando è uscita poi la notizia dell'arresto di Rugo mi ha subito contattato, mi ha mandato un messaggio spontaneamente dove mi disse: lo sai, tu mi avevi raccontato, mi avevi cercato di fare capire qualcosa, ma eravamo tutti e due troppo piccoli per capire cosa fare. E poi dopo tempo, ma non parliamo neanche poi dopo così tanto, perché io poi nel 2014 mi apro, su insistenza di mio padre, mi apro con i miei genitori e racconto quello che avevo vissuto, perché evidentemente mio padre aveva avuto una serie di indizi tali che gli facessero comprendere quello che realmente era accaduto. E il fatto che io mi ero allontanato totalmente dalla parrocchia, c'erano degli effetti che lui avrà notato anche sulla mia vita, della quale magari lui da genitore si era reso conto. E quindi ad una sua domanda diretta poi mi sono liberato di quello che mi era accaduto.
Il padre di Antonio, come abbiamo detto, è un poliziotto, dunque la soluzione più ovvia sarebbe andare in procura a denunciare tutto all'autorità giudiziaria. Ma Antonio è ancora molto provato. Non se la sente di affrontare un percorso così pubblico come quello che una denuncia penale comporta, specie in una città piccola come Enna, dove ci si conosce tutti e certe cose non restano di sicuro segrete. E allora padre e figlio si rivolgono al loro prete di fiducia, padre Spina, parroco della chiesa di San Giovanni. Sono convinti di trovare un alleato dentro la diocesi di Enna. Prima Michele Messina incontra padre Spina, da solo, per raccontargli cosa è successo. Poi padre Spina vede Antonio, ma subito inizia a fare cose molto diverse da quelle che la famiglia Messina si aspetta. Invece di prendere provvedimenti, almeno in via cautelare, padre Spina sceglie di incontrare padre Rugolo da solo, per sentire la sua versione. Poi spiega ad Antonio che in realtà non era successo niente, poiché entrambi avevano raggiunto l'eiaculazione, sostiene padre Spina. Non c'era problema. Anzi, Antonio poteva perfino entrare in seminario, nonostante quell'avventura sessuale, perché, insomma, sono cose che succedono. Padre Spina organizza anche un incontro a tre con Antonio e Don Rugolo, durante il quale Rugolo nega ogni scorrettezza.
Speravo che in realtà padre Spina potesse in realtà fare chiarezza su questa cosa. Invece mi resi conto subito che loro si erano già preventivamente accordati, quindi era una sorta di incontro quasi più alla fine formale, perché loro si erano già messi d'accordo e quindi insieme si comprendeva benissimo che le domande che mi venivano poste erano già state accordate con Rugolo, ed entrambi organizzarono questo incontro al fine di volermi fare risultare, così come mi disse anche padre Spina, visionario e pazzo. Cioè, queste sono le parole che padre Spina mi disse quando noi ci lasciammo in questo incontro, che io non ho voluto più proseguire.
Antonio è in grado di dimostrare di aver avuto un rapporto stretto, troppo stretto, con padre Rugolo. Sa per esempio che padre Spina gli ha prestato 50.000 euro a Rugolo, un'informazione che non era certo di dominio pubblico, che poteva conoscere solo qualcuno molto in intimità con il giovane prete. Ma questo non cambia nulla. E il primo tentativo di Antonio di cercare giustizia e protezione all'interno della chiesa finisce in un nulla di fatto. Pochi mesi dopo, però, si presenta un'altra occasione, all'approssimarsi della Pasqua, con le processioni che sono il centro della vita religiosa, e non solo di quella religiosa, della città di Enna.
Venerdì Santo del 2015, mentre nonostante mi fossi allontanato dalla parrocchia, l'unico impegno che mantenevo era quello della confraternita, al termine della processione mi ferma Monsignor Murgano. Il Monsignor Murgano è stato e attualmente vicario giudiziale del Vescovo. È un canonista, insegna tra l'altro alla Pontificia Facoltà Teologica San Giovanni Evangelista di Palermo, quindi insegnava ai seminaristi di Piazza Ermerina che si trovano a svolgere appunto attività didattiche proprio a Palermo, ed era una presenza sporadica perché celebrava la domenica di tanto in tanto a San Giovanni.
Vincenzo Murgano è un prete più importante di padre Spina. Nelle gerarchie locali conta parecchio. Conosce sia Antonio Messina che Don Rugolo e sembra sapere che qualcosa non va.
Lui mi fa subito una domanda: come mai io non fossi più presente a San Giovanni? Io gli feci capire che c'era stato qualche problema e lui subito mi diede il suo numero di telefono, perché si propose come persona pronta ad ascoltarmi fare sì che io potessi fare un percorso, un cammino di fede con lui. Quindi io colsi subito questo invito, contro anche il volere di mio padre, che in realtà non ci vedeva nulla di chiaro su questo avvicinamento, perché in effetti per un cane è sempre stato molto vicino a padre Giulio. Pensai di potergli dare fiducia, quindi fecimo un incontro, addirittura mi raccomando nella conferenza di Giovanni, e poi un secondo incontro a casa sua. Fu in questo secondo incontro, dopo che lui mi diede da leggere un passo del Vangelo, il discepolo di Emmaus, e gli raccontai quello che avevo vissuto. Lui mi disse sin da subito che io avrei dovuto rimarginare questa ferita, dovevo dimenticare quanto mi era successo. Siccome erano gli anni in cui, tra l'altro, io stavo ormai completando anche il percorso di studi, il primo ciclo di studi universitario, lui mi consigliò di andare via dalla città di Enna, di andare a studiare fuori. Però gli prospettai anche la necessità, da parte di mio padre in realtà, che mi stimolava continuamente a cercare di ottenere giustizia per quello che avevo vissuto, perché valutavamo l'ipotesi di andare dal vescovo. Fu sempre in quella circostanza che Enzo Murgano mi disse di evitare di parlare con il vescovo, anzi, fu più preciso, che a me non doveva importare di parlare con il vescovo. Mio padre quello che voleva fare faceva, dice: ma te non deve interessare, tu devi andare via da Enna.
E siamo già a due preti che vengono informati da Antonio Messina della storia di abusi, e che invece di prendere iniziative o almeno di indagare, cercano di tacitare tutto. A Enna si è insediato da poco un nuovo vescovo, Monsignor Rosario Gisana, nominato da Papa Bergoglio a fine febbraio 2014. Meglio non disturbare Sua Eminenza con queste faccende scabrose. Alla fine dell'università, però, Antonio conosce un altro prete di Enna, Don Giuseppe Fausciana, della parrocchia di Sant'Anna. Fausciana arriva da Gela, quindi non è compromesso con il sistema ennese, e Antonio pensa di poter trovare una nuova parrocchia dopo la fuga da San Cataldo e da Don Rugolo, ma prima vuole parlare con il nuovo parroco della sua vicenda personale.
Decisi di non voler iniziare un percorso in quella parrocchia senza informare il parroco di quale fosse la mia condizione. Però la mia preoccupazione era quella che Rugolo potesse cominciare a screditarmi o anche a screditare la figura di Don Giuseppe Fausciana. Così in effetti poi fu, perché lui subito cominciò, senza che Fausciana avesse un'esigenza di competizione, lui iniziò in realtà a screditare attraverso questo gruppo di giovani che nel frattempo aveva creato anche al Duomo questo 360, cominciò a screditare la figura di Fausciana, ma anche a mettere me in cattiva luce. Io addirittura ho ricevuto le confidenze di alcuni ragazzi del gruppo scout di cui Rugolo era assistente spirituale, in cui durante una riunione lui si lasciò andare in una battuta in cui avrebbe manifestato che io me la sarei intesa sentimentalmente con Don Giuseppe Fausciana. Che lui anche a Gela era stato un catalizzatore di giovani. Fausciana di fatto ha lavorato a Gela con realtà molto difficili, anche parliamo di realtà in cui non solo vi erano situazioni anche di disagio dal punto di vista proprio sociale, ma parliamo di realtà anche difficili, legate sicuramente anche ad ambienti malavitosi, e invece lui a Gela è riuscito di fatto a proprio riqualificare non solo delle aree, ma proprio credo anche persone, e a creare anche un movimento di giovani tale che aveva già fatto comprendere evidentemente in diocesi lo spessore di questo sacerdote. Quindi quando arriva lui a Sant'Anna, Rugolo, che nel frattempo, legittimato dall'allora parroco anche del Duomo, un signore Petralia che gli dava nuovamente anche lui estrema fiducia, da Padre Murgano, un po' da tutti questi sacerdoti, evidentemente vede contaminare la sua, come dire, supremazia sulla città.
Proprio Antonio Fausciana, l'unico sacerdote che rimarrà sempre al fianco di Antonio, consiglia alla famiglia Messina di rivolgersi direttamente al vescovo per parlare del caso Rugolo. E finalmente, nel 2017, i coniugi Messina riescono ad andare da Monsignor Rosario Gisana. In quel momento Antonio ha ormai 26 anni. Ma questa non è affatto la fine della storia, anzi, forse è l'inizio dello scandalo più grande, come racconta la madre di Antonio Messina.
All'inizio il vescovo sembrava che noi dovevamo stare tranquilli, perché poi spettava a lui la decisione finale, e da parte sua sembrava disponibile. L'ultima volta invece, l'ultimo incontro, ci ha detto a chiare lettere che, avendo parlato con Le persone frequentavano queste chiese San Cataldo, erano tutti contenti e lui ha detto ce ne fossero preti come lui. Anche io gli ho detto, lei come fa a stare tranquillo sapendo quello che fa a questo soggetto? E lui ha detto a chiare lettere che per lui era importante avere la chiesa piena. Quello che faceva mente durante e dopo non erano fatti che gli riguardavano.
A Enna il vescovo sa, tutti nella curia sanno che personaggio è Giuseppe Rugolo. Tutti sanno e vogliono risolvere il problema. Per il vescovo Gisana e per la curia il problema, però, è Antonio Messina, la vittima. Sono le sue denunce a portare turbamento, non le attenzioni di Don Giuseppe Rugolo verso i ragazzini che frequentano la parrocchia. Nelle prossime puntate sentiremo dalla viva voce dei protagonisti come ha funzionato a Enna e nel resto d'Italia l'insabbiamento delle denunce di abusi nella chiesa. Quello di Antonio Messina è un caso esemplare di come si scoraggiano le vittime dal chiedere giustizia e si garantisce ai sacerdoti sotto accusa di proseguire la loro carriera senza intoppi. La Confessione è un podcast di giornalismo investigativo in 7 puntate disponibile su Spotify e tutte le principali piattaforme. Gli autori sono Stefano Feltri, che sono io, Giorgio Meletti, Federica Turno, con la collaborazione di Carmelo Rosa, consulenza musicale sonora Stefano Tumiati. Il podcast La Confessione è possibile grazie al sostegno degli abbonati e delle abbonate alla newsletter Appunto.